Buongiorno, questa è la seconda lezione del corso di filosofia e logica delle scienze sociali. Ci eravamo lasciati al termine della scorsa lezione esaminando l'ultima parte del programma d'esame di questo corso. In particolare avevamo accennato al capolavoro di von Hayek, Legge, legislazione e libertà, dove si introduce un concetto molto famoso che non nasce con Hayek, ma che Hayek ha sicuramente rivitalizzato, che è il concetto di ordine spontaneo, cioè l'idea che anche le società meglio organizzate, soprattutto le società meglio organizzate, non sono il frutto del disegno razionale di qualche capo politico, di qualche utopista, ma delle interazioni spontanee tra esseri umani. Questo concetto è alla base delle teorie economiche e sociali di Hayek, nonché della sua filosofia politica. Hayek, premio Nobel per l'economia, nel 1974 è stato anche uno degli autori più famosi e importanti della cosiddetta scuola austriaca di scienze sociali, la quale include almeno quattro generazioni di studiosi a partire da Karl Menger alla fine dell'Ottocento. Si chiama ancora scuola austriaca perché lì è nata, lì sono state si sono formate le prime quattro generazioni che corrispondono ai nomi appunto di Menger, di Mises, di Hayek e altri che non vale la pena dire qui. Ma questa scuola oggi prospera in diversi paesi del mondo e soprattutto negli Stati Uniti. Un gruppo di alternative che voi vedete a pagina 2 riguarda proprio il metodo delle scienze sociali visto dalla prospettiva della scuola austriaca. Trovate ancora von Hayek e il suo celebre L'abuso della ragione e anche Mises, Teoria e Storia. Non aggiungo altro su questo gruppo di alternative che aprono la strada allo studio di una scuola ancora insufficientemente conosciuta in Italia. Del resto, l'idea che la società e l'azione umana non è contrassegnata da una perfetta razionalità è dilagata nelle scienze sociali, nella filosofia e nella psicologia ad opera di altri pensatori, come gli studiosi della cosiddetta razionalità limitata. Si tratta dell'idea che gli esseri umani sono razionali, ma la loro razionalità non è olimpica, non è quella degli dèi o degli semidei, le loro capacità di memoria, di calcolo, di astrazione sono limitate e tuttavia questa razionalità limitata consente loro di vivere piuttosto bene, come dimostra il successo della specie Homo sapiens. Nel gruppo di alternative sono tre: sulla razionalità limitata, che vedete a pagina 2, trovate pensatori di grande originalità, ma certamente non eccentrici. Tanto per cambiare, abbiamo ancora due premi Nobel. Uno è Herbert Simon, un genio assoluto che introdusse l'espressione razionalità limitata, e l'altro è Kahneman, uno psicologo israeliano i cui contributi si sono rivelati decisivi per lo sviluppo della scienza economica, e entrambi, sia Simon che Kahneman, hanno vinto il premio Nobel per l'economia, Kahneman piuttosto di recente. Non è che io abbia una passione particolare per i premi Nobel, amo anzi autori piuttosto eccentrici. Ma evidentemente, sia pure in ritardo, il carattere eccentrico di questi autori non ha loro impedito di essere riconosciuti come autori di enorme importanza per lo sviluppo della conoscenza. Più sotto trovate un'alternativa sul metodo delle scienze sociali in Karl Popper. Molti di voi lo conoscono come famoso filosofo della scienza, ma fu anche uno studioso importante per lo studio delle scienze sociali e per la filosofia della politica. Le opere che lo resero famoso in quest'ultimo settore sono La società aperta ai suoi nemici. Alcuni di voi la conoscono perché hanno fatto il corso di filosofia della scienza, e Miseria dello storicismo, pubblicato per intercessione di Hayek, quando Hayek, nel corso della seconda guerra mondiale, esule dall'Austria, invitò Popper, anche lui esule dall'Austria, a insegnare la London School, e i due, nonostante le difficoltà del loro carattere, divennero amici e impararono molto l'uno dall'altro. Ma se avete nostalgia dei premi Nobel, eccole qua un altro. Nell'alternativa su teoria dei giochi e analisi del conflitto trovate un libro meraviglioso e tradotto in italiano abbastanza di recente, che è il libro di Thomas Schelling, La strategia del conflitto. Idealmente questo volume è una prosecuzione del modulo 1 sulla teoria dei giochi, cioè sul mio libro, mio e di Cevolani sulla teoria dei giochi, perché applica la teoria dei giochi a campi inusitati. In realtà il conflitto che ha in mente Schelling, il libro del 60, è il conflitto atomico e nucleare che contrapponeva Unione Sovietica, la Russia comunista era chiamata così, e gli Stati Uniti. Come sapete, la guerra nucleare non c'è mai stata, la terza guerra mondiale non c'è mai stata, ma nell'ottica di Thomas Schelling, quello che era essenziale non era l'uso delle armi, ma la minaccia del loro potenziale uso. E in questa guerra fatta di minacce, di bluff, di deterrenza, sono concetti che emersero durante gli anni 50 nello studio delle relazioni internazionali, si può anche affermare che la terza guerra mondiale è stata effettivamente combattuta e uno dei due contendenti, vale a dire l'Unione Sovietica, ne è stata distrutta. La cosa strepitosa di questo libro è che oggi ci interessano molto meno le dispute nucleari, ce ne sono ancora, per esempio tra Pakistan e India, ma quello che è meraviglioso è la capacità della teoria di Schelling di interpretare un'enorme quantità di conflitti, dai conflitti amorosi a quelli sociali, a quelli politici, con degli strumenti raffinati ma non estremamente matematici. L'idea di Schelling è che tutta la grande matematica della teoria dei giochi, in un certo senso, è troppa e troppo poca, ma per saperne di più, naturalmente, dovete scegliere questa alternativa oppure studiare bene la parte del mio volume, nel modulo 1, che parla proprio della strategia del conflitto. Abbiamo poi un gruppo di alternative abbastanza inusitato e strano perché riguarda la teoria dell'ordine sociale di David Hume, che è espressa in diversi punti, soprattutto nella seconda parte della ricerca sui principi della morale. Hume espone una teoria dell'ordine sociale e politico. Si è scoperto, e dobbiamo questo a Russell Hardin, che la teoria di Hume è davvero una, anche se la nozione di precorrimento non mi piace molto, è veramente un precorrimento della teoria dei giochi, nel senso che le intuizioni centrali di Hume sono intuizioni di tipo strategico. E la teoria dei giochi si occupa appunto di strategia, delle mosse che i vari contendenti possono fare. Ecco che allora il termine strategia di Schelling, la strategia del conflitto, ci serve a leggere in modo nuovo, divertente e anche appassionante la teoria politica di Hume. Vi è poi un gruppo di alternative estremamente nutrito, su cui non dirò molto ora, anzi mi limito a mostrarvele, sono alternative sul rapporto tra capitalismo, diritti di proprietà e libertà. Tema controverso perché non è solo un tema per studiosi di economia e di scienze sociali, ma è un argomento, un insieme di problemi che entra direttamente nell'agone della filosofia della politica e addirittura della lotta politica. È o no il capitalismo, il regime di proprietà privata, un regime sociale ed economico che favorisce la libertà politica? Più sontuosamente possiamo chiederci quali sono i rapporti tra la dimensione economica e la dimensione politica della società. Anche qui non ci lasciamo perdere, non ci facciamo mancare un premio Nobel, una new entry, che è Milton Friedman, il controverso economista americano che vinse anche lui un Nobel negli anni 70 e scrisse un libro intitolato Capitalismo e Libertà, in cui sosteneva brutalmente che anche se può esistere qualche società capitalistica senza libertà, non può esistere nessuna società libera senza una sottostante base economica capitalistica. E il libro di Friedman è scritto molto bene, è stato uno dei libri centrali degli anni 60. Successivamente, assieme alla moglie, Rose Friedman, scrisse una versione, per così dire, divulgativa delle sue teorie che si chiama Liberi di scegliere. Nell'indecisione se mettere uno o l'altro di questi due volumi, io li ho messi entrambi e poi voi siete liberi di scegliere quello che preferite. Naturalmente io sono consapevole che gli intellettuali, anche in erba, anche gli studiosi di scienze umanistiche, hanno in generale una certa ostilità al capitalismo. La parola stessa pare brutta, tanto è vero che molti preferiscono usare economia di mercato per dire sostanzialmente la stessa cosa. Avrei potuto farlo, ma è meglio giocare a carte scoperte. Chi non apprezza il capitalismo comunque è interessato, suppongo, a conoscere le teorie dei suoi difensori, chiamiamolo così. C'è un problema che è quello dell'ostilità degli intellettuali per il capitalismo e della loro propensione al socialismo. Questo problema è stato analizzato da diversi filosofi. È di per sé l'atteggiamento degli intellettuali verso il capitalismo è un tema degno di interesse. Nell'alternativa F trovate tre testi di von Mises. Ormai avete capito che von Mises è un autore di grande importanza, un austriaco, scrive anche molto bene, diversamente da Hayek, e il testo che ho scelto è La mentalità anticapitalistica. Ci sono aspetti sorprendenti come l'anticapitalismo dei divi hollywoodiani. Per un libro scritto alla fine degli anni 40 è piuttosto sorprendente. Poi c'è Proudhon, famoso studioso francese, perché gli intellettuali non amano il capitalismo, e poi alcuni saggi del grande filosofo della politica Robert Nozzi, che li trovate sempre nell'alternativa F. Naturalmente alcuni possono giustamente chiedersi dov'è lo Stato. Finora non ne abbiamo parlato di ordine sociale spontaneo, di economia, di rapporti economici. Chi è interessato al problema dello Stato e dell'autorità politica sarà anche interessato a leggere una delle due alternative sull'evoluzione dello Stato e sul problema dell'autorità politica. Si tratta di letture forti, devo avvisare chi si cimenta con Wehmer, il problema dell'autorità politica, o de Jazé, lo Stato, che questi veramente sono autori eccentrici, non hanno il Nobel. Quello che li unisce è una forte avversione all'autorità politica. Ecco, buttiamola giù così. Se poi volete chiamarli anarchici, questo è un problema lessicale, ma certamente l'avversione all'autorità politica e l'idea che possa in qualche modo essere ridotta o evitata li accomuna. Infine, per chiudere in gloria, questo corso si chiama Filosofia, Logica e Filosofia delle Scienze Sociali, per vari motivi, perché gli aspetti logici e formali nello studio delle scienze sociali sono importanti, ma dato che non dimentico che il mio settore scientifico disciplinare è proprio quello di filosofia della scienza e logica, uno studente che fosse interessato alla logica, la logica matematica, la logica formale, trova nell'ultima alternativa questo splendido testo di Hugues Cressel che non dimostra i suoi 50 anni perché è ancora una delle migliori introduzioni alla logica, in particolar modo la logica modale, che è di grande interesse per i filosofi. Con questo cenno a Hugues e Cressel si chiude la mia illustrazione del programma. Restano ora alcuni minuti che dedicherò a uno dei materiali che voi trovate nel sito, in Moodle, e che è Sono delle slide che ho utilizzato con un certo successo alcuni anni fa, in una conferenza alla Scuola di Analisi Sociale dell'Università Bocconi di Milano. Ero stato invitato a parlare di istinto o razionalità, come nascono e crescono le società umane. Mi accorgo adesso che, mi sono accorto in questi giorni, che questa conversazione, soprattutto le slide, sono un'utile introduzione al mio testo sui giochi di società, teorie dei giochi e metodo delle scienze sociali, perché presentano alcune di quelle idee in maniera un po' più distesa e accattivante, con parecchie figure, per esempio, che nel libro non ci sono, ma che si rivelano utili. Allora, se aprite queste slide a pagina 2, ci sono tre aforismi che servono così a scaldare i cuori o a irritarli prima di cominciare. Sono aforismi di un prete, un reverendo per meglio dire, perché non era cattolico, inglese del Settecento, John Wesley, fondatore del metodismo, che come sapete è una corrente cristiana particolarmente impegnata dal punto di vista sociale, e poi due bestie nere. Degli intellettuali progressisti e anticapitalisti che sono la Thatcher e Ronald Reagan. Ok, il reverendo John Wesley diceva che in primo luogo devi avere guadagnato tutto quello che puoi. Dopo aver guadagnato quello che puoi, in secondo luogo devi risparmiare tutto quello che puoi e poi devi donare quello che puoi. La sequenza per questo sacerdote impegnato nella beneficenza e nell'assistenza dei poveri, la sequenza era evidente: accumulare, guadagnare, cioè accumulare, risparmiare e poi donare. Il dono è importantissimo, ma non può essere fatto se non hai preventivamente non solo guadagnato attraverso il tuo lavoro e la tua impresa, ma anche risparmiato quello che tu hai guadagnato, poi lo doni. Ecco, questa era la sequenza. Dunque, nell'Inghilterra industriale o pre-industriale, ma comunque molto progredita del Settecento, questo reverendo aveva compreso il nesso profondo tra il guadagno assicurato dalla proprietà privata e la beneficenza e l'altruismo in cui lui eccelleva. John Wesley fu una delle letture preferite della prima donna inglese primo ministro, famosa Margaret Thatcher, molto controversa, al centro di film anche recenti, la quale disse che nessuno si ricorderebbe del buon samaritano se egli avesse avuto solo buone intenzioni. Lui aveva anche dei soldi. E se andate a leggere la parabola del Vangelo, scoprite che il buon samaritano, dopo aver messo olio e vino sulle ferite del poveretto lungo la strada, lo porta in una locanda e paga in anticipo la sua permanenza nella locanda. E infine Ronald Reagan, presidente americano dall'80 all'88, quello che in un certo senso applicò le teorie di Thomas Schelling per vincere la terza guerra mondiale, questo signore disse che il governo esiste per proteggerci l'uno dall'altro. Dove il governo è andato oltre i suoi limiti è nel decidere di proteggerci da noi stessi. Questa, per chi non se ne fosse accorto, è una rielaborazione di una celebre frase di John Stuart Mill, filosofo inglese dell'Ottocento, dal saggio On Liberty. E con questi aforismi noi ci lasciamo, non prima di avervi indicato a pagina 3 i facciotti di John Wesley, della Thatcher da ragazza e del giovane Reagan. A presto.